questa mia prospettiva femminista, starò nel quarto d'ora, mi sono cronometrata, per cui scusatemi ma leggo perché se parlo poi mi perdo, analizzerà la condizione delle dannate della guerra. Chi sono le dannate della guerra? Sono le donne dannate da due differenti regimi di guerra, quella ad alta intensità e quella a bassa intensità. Per quanto riguarda la guerra ad alta intensità, faccio particolare riferimento agli stupri coloniali e allo stupro come arma di guerra. Sappiamo bene tutte e tutti che se nel XVI secolo l'Africa era un punto di riferimento portuale marittimo e i suoi prodotti, oro, pelli, avorio, legni pregiati, caffè, pietre preziose, erano molto ambiti dai ceti più abbienti in Europa, a partire dal XVIII secolo circa comincia la tratta degli schiavi e delle schiave attraverso l'Atlantico. Dalla seconda metà dell'Ottocento questo colonialismo basato sul commercio di schiavi lascia sempre più spazio all'imperialismo, cioè allo sfruttamento delle risorse dei paesi colonizzati. Il rapporto tra colonie e accumulazione originaria del capitale in Europa si sviluppa nel tempo in nesso tra colonie e sviluppo industriale nella metropoli coloniale. Esemplare l'importazione massiccia di olio di palma dalla Nigeria per lubrificare i macchinari all'epoca della rivoluzione industriale. Dall'inizio della modernità, con la conquista dell'America, dove l'assoggettamento feroce delle donne ha preso il volto dell'alleanza tra patriarcato locale e patriarcato coloniale, dunque una doppia colonizzazione, possiamo rilevare come costante la sovrapposizione terra da colonizzare, corpo femminile da conquistare, da colonizzare. Nell'arco dei secoli, con il suo corollario di stupri, sterilizzazioni forzate e prostituzione forzata, il colonialismo è stato prima di tutto riduzione in schiavitù delle donne, disumanizzate come gli uomini, ma anche ipersessualizzate, per giustificare in questo modo le atroci violenze praticate su bambine, adolescenti, adulte. Il corpo della donna è stato ridotto a cosa? Un trofeo come premio per la conquista, e il dominio sui corpi delle donne è funzionato come strumento di assoggettamento di intere popolazioni. Daesh a Shengal e la Turchia ad Afrin hanno dimostrato di aver imparato tanto dalla storia del colonialismo europeo. Durante le lotte di liberazione dal colonialismo, come in Algeria, era prassi da parte dell'esercito coloniale violentare mogli, madri, sorelle dei combattenti per costringerle a parlare o per, tra virgolette, disonorare indirettamente quei combattenti stessi. Lo stupro come arma di guerra ha effetti anche sulla vita civile. Uno studio pubblicato sul British Medical Journal in sintesi dice: a partire dalla Seconda Guerra Mondiale l'uso dello stupro come arma di guerra ha assunto un'importanza strategica, è stato utilizzato come un premio per la vittoria nella battaglia, come un modo per far alzare il morale alle truppe, come punizione o umiliazione per donne e uomini. In alcuni casi si è arrivati ad utilizzarlo per la pulizia etnica o religiosa o per destabilizzare intere comunità creando il terrore. Ora è diventata una vera e propria strategia militare, i cui effetti sono devastanti dal punto di vista fisico, psicologico, economico e culturale, non solo per le donne ma per intere comunità. Continua questa sintesi: nel Regno Unito tra il 50 e il 70% delle donne richiedenti asilo sono state violentate, hanno assistito a uno stupro o hanno paura di essere stuprate. Lo stupro durante i conflitti armati legittima la cultura patriarcale dello stupro anche fra i civili. Ad esempio, prima del 2004, nella Repubblica Democratica del Congo, i violentatori erano soprattutto militari, ma dopo quella data gli stupri civili sono aumentati quasi di 20 volte. Stupri di guerra, stupri di donne adolescenti da parte di funzionari civili e caschi blu impegnati in missioni di pace. Per esempio i carabinieri italiani e la Croce Rossa in Eritrea nel 2001, i peacekeepers nella Repubblica Centrafricana nel 2013, che hanno anche fatto stuprare una ragazzina da un cane e in seguito la ragazzina è morta. Ma anche ricatti sessuali da parte degli operatori umanitari, militari e civili nei campi profughi, dove le donne finiscono nel tentativo di salvarsi dalle guerre in atto nei propri paesi. E tante, tante giovani donne coartate nei bordelli, spesso nei dintorni delle caserme, per gli eserciti in guerra in missione di pace. Stupri da parte dei militari rientrati dalle guerre, come a Vicenza, dove i militari americani di stanza lì sono rinomati per gli atroci stupri con annessi sadismi e altre violenze, in particolare nei confronti delle prostitute straniere. Stupri nei centri di detenzione per immigrati immigrate e durante i controlli antiprostituzione, quando le nostrane forze dell'ordine estorcono con le minacce prestazioni sessuali gratuite. Stupri da parte dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, come Francesco Tuccia all'Aquila. Seppure in maniera assai minore, avvengono anche stupri di giovani uomini per denigrarli, femminilizzandoli. Questa, diciamo, per quanto riguarda molto sinteticamente la guerra ad alta intensità contro le donne. Ma come dicevo prima, c'è anche una guerra a bassa intensità, che è quella data dal neocolonialismo e dai programmi di aggiustamento strutturale. Dal secondo dopoguerra in poi, con l'inizio dei processi di decolonizzazione, il colonialismo ha potuto perpetuarsi come intervento economico massiccio mediante accordi commerciali in grado di predeterminare l'assetto e lo sviluppo postcoloniali della maggior parte di questi paesi, formazione di mercati comuni e unioni doganali o monetarie fra paesi ex coloniali e altre forme di associazione con le potenze imperialiste, costruzione di basi militari, addestramento militare e forniture belliche finalizzate anche alla repressione interna da parte dei regimi neocoloniali, intervento dei servizi segreti per stabilizzare o destabilizzare l'assetto politico. In questo quadro lo sviluppo si è rivelato essere nient'altro che la continuazione del processo di colonizzazione. Gli aiuti allo sviluppo, cioè la versione neocoloniale della retorica della missione civilizzatrice di epoca coloniale, trovano la complicità delle borghesie locali. Scriveva Fanon: prendiamo l'esempio del lavoro in regime coloniale. Il colono non ha cessato di affermare che l'indigeno è lento. Oggi, in certi paesi indipendenti, si odono quadri riprendere questa condanna. In verità, il colono voleva che lo schiavo fosse entusiasta. Voleva, per una specie di mistificazione che costituisce l'alienazione più sublime, persuadere lo schiavo che la terra che lavora è sua, che le miniere in cui perde la salute sono di sua proprietà. Il colono dimenticava stranamente che si arricchiva dell'agonia dello schiavo. Praticamente il colono diceva al colonizzato: crepa purché mi arricchisca io. Nell'epoca postcoloniale i cosiddetti programmi di aiuti, fonti inesauribili di profitti per le imprese dei paesi donatori, accrescono la subordinazione dei paesi ex colonizzati al capitale internazionale e li rendono ricattabili, oltre a vincolare le politiche economiche di quei paesi. È questo l'humus su cui si sono innestati nei primi anni Ottanta gli aggiustamenti strutturali con cui Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, condizionando gli aiuti all'accettazione di interventi legislativi che tutelano gli interessi degli investitori privati e aprono la strada alle multinazionali, impongono costi sociali rilevanti e annientano sistemi sani e sostenibili. A pagare maggiormente questi costi sono proprio le donne, sia perché la privatizzazione delle terre ne annulla i tradizionali diritti d'uso, sia perché i tagli alle spese sociali e sanitarie portano a un incremento della mortalità per parto e a quella infantile, oltre che alla diminuzione del livello scolare che ancora una volta penalizza soprattutto le donne. A questo si aggiungano i fenomeni correlati del land grabbing e della sostituzione delle colture di sussistenza, tradizionalmente gestite dalla componente femminile della popolazione, con produzioni agricole commerciabili che implicano lo sfruttamento delle risorse naturali per aumentare l'esportazione di materie prime e prodotti. forti. Ne esempio lampante la cosiddetta rivoluzione verde, cioè l'imposizione di monocolture spesso manipolate geneticamente che hanno devastato le biodiversità, depredando l'acqua e imposto l'esproprio coatto di terre fertili alle comunità locali, determinando spostamenti di massa, urbanizzazione forzata e povertà crescenti. In questo quadro le donne, espropriate delle loro competenze ancestrali in ambito agricolo e boschivo, per sopravvivere sono costrette a spostarsi verso gli slums degli agglomerati urbani o a emigrare in paesi nei quali l'unico sbocco diventerà l'asservimento domestico e o sessuale. Non ci sorprenda che i paesi ex colonizzati siano diventati o mete di turismo sessuale o esportatori di prostitute, molto spesso vittime di tratta. Esemplare da questo punto di vista il caso del delta del Niger. Un tempo tra le zone più fertili dell'Africa e ora ridotta una delle più malsane, il delta del Niger è fra le principali aree di provenienza delle giovani e giovanissime vittime di tratta, costrette a prostituirsi sulle strade italiane e europee. Cito da un'inchiesta di Osservatorio Diritti: la storia della tratta delle nigeriane verso nord non comincia in questo decennio. Le prime migranti giunsero in Europa negli anni Ottanta sulla scia di due eventi: la crisi debitoria che scosse la Nigeria a partire dal 1979 e le conseguenti politiche di aggiustamento volute da Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, che si innestarono con pesanti ricadute sociali sulle macerie della guerra civile del Biafra, combattuta fino a 10 anni prima, creando un mix letale di povertà, disoccupazione e sottooccupazione, perfetto per i gestori della tratta. All'epoca le ragazze avevano tassi discreti di scolarizzazione, un'età media leggermente superiore a quella attuale e provenivano principalmente dai grandi centri urbani, la capitale Lagos su tutti. In anni recenti sono stati invece altri fattori che hanno modificato le cause e anche i profili delle vittime di tratta. Fra le cause c'è anche la bassa quotazione del petrolio, risorsa che traina tutta l'economia nigeriana, fra impiegati e operai di settore indotto, che da anni permane sui mercati internazionali del greggio vicino ai minimi storici, creando il contesto idoneo alla migrazione, non solo nella capitale, ma anche nelle aree rurali e fluviali, come ad esempio il delta del Niger, abitato dalla minoranza cristiano-animista del Gibbo, dove nel 1966 si erano scoperti i primi giacimenti di oro nero che avevano spinto gli investimenti esteri e uno sviluppo incontrollato sia a livello infrastrutturale, porti, industrie, bidonville abitative, sia demografico, attirando popolazione dalle campagne del nord. E a questo proposito io vi consiglio di ascoltare il sempre valido intervento che è stato pubblicato da Radio Cane, Leni, Joy e le deportazioni. Risale a un po' di anni fa, ma riascoltato oggi è di una attualità veramente sconvolgente. In realtà già dagli anni 50 del secolo scorso le multinazionali petrolifere hanno incominciato a depredare il petrolio in tutto il territorio nigeriano. Oggi le esportazioni di petrolio rappresentano il 90% di tutto l'export nigeriano e l'80% delle entrate del governo. Il solo delta del Niger fornisce il 90% del petrolio esportato, con circa 2 milioni quotidiani di barili di greggio estratti dalle maggiori compagnie mondiali, tra cui l'Eni. Per le popolazioni locali, che come gli Ogoni da oltre 5 secoli abitano quelle terre, i costi ambientali e sociali sono terribili. La produzione agricola per autosostentamento è andata scomparendo perché i terreni coltivabili sono stati colonizzati dall'industria estrattiva e le piogge acide e cancerogene dovute alla pratica del gas flaring, cioè la combustione a cielo aperto del gas naturale sottoprodotto del processo di estrazione del greggio, hanno reso sterile e malsano quel poco che restava a disposizione dell'agricoltura. I bacini di acque dolci o salate sono stati avvelenati dalle fuoriuscite di greggio. Il cibo e la tutela della salute sono diventati un lusso e la disperazione è aumentata. L'aspettativa di vita che in Nigeria è di appena 47 anni, nel Delta scende a 42 anni. Lo stesso governo nigeriano penalizza fortemente quel territorio, isolandone le popolazioni dal punto di vista economico e infrastrutturale. Tale isolamento mira a contenere e a reprimere quel potenziale conflittuale che ha cominciato a organizzarsi negli anni 90 con la lotta non violenta del Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni contro la Shell, brutalmente repressa a colpi di tortura e impiccagioni, e che in anni più recenti si è espressa nell'insurrezione asimmetrica condotta dal MEND. Non voglio però dare un quadro vittimizzante. I dati di fatto che ho citato mirano a far emergere le responsabilità della parte ricca del mondo nel crescente impoverimento economico, sociale e culturale dei paesi ex colonizzati. D'altra parte, è importante rilevare il ruolo fondamentale che le donne hanno nelle lotte per la sovranità alimentare e per la difesa di una cultura agroecologica, tanto in Africa, dove il 70% dell'agricoltura è nelle mani delle donne, quanto in Asia e in Sud America. Ad esempio, mediante l'uso e la promozione delle conoscenze tradizionali trasmesse di generazione in generazione e mediante la conservazione dei semi ereditati dagli antenati, contro gli ibridi e gli OGM delle multinazionali e contro lo sfruttamento intensivo dei raccolti. Tale sfruttamento intensivo rende l'agricoltura sempre più basata sui prodotti del petrolio e sui combustibili fossili e dunque dipendente e inquinata da essi, sia dal punto di vista della crescente meccanizzazione che da quello dell'uso massiccio di fertilizzanti e fitofarmaci chimici prodotti a partire dai combustibili fossili. La pratica tradizionale della selezione delle sementi, oltre a preservare l'ambiente e mantenere le biodiversità, tutela la salute della comunità da malattie dovute a una dieta basata su prodotti importati o avvelenati da pesticidi, diserbanti e modificazioni genetiche. In questo modo le donne difendono al tempo stesso la memoria ancestrale e i saperi della comunità, la vita e l'ambiente naturale, perché distruzione della terra significa distruzione delle comunità che la abitano e non è quindi un caso che in questi paesi le contadine abbiano sempre fatto parte di lotte e azioni dirette contro le monocolture e le politiche delle multinazionali in generale. Finché c'è ingiustizia sociale, la giustizia ambientale non può che rimanere una formula magica utile al business delle ONG e delle principali agenzie internazionali, così come il greenwashing è funzionale alla società dei consumi. Allo stesso modo, la retorica dei diritti umani non è che l'ennesimo tentativo di imporre con l'ipocrisia umanitaria categorie eurocentriche, quando, come spiega bene Fanon, per il popolo colonizzato il valore primordiale, perché più concreto, è innanzitutto la terra che deve assicurare il pane e naturalmente la dignità. Ma tale dignità non ha niente a che vedere con la dignità della persona umana. Di questa persona umana ideale, egli non ha mai sentito parlare. Per il colonizzato, la vita non può sorgere se non dal cadavere in decomposizione del colono. E per le colonizzate questo vale ancora di più, aggiungo io. Come femminista radicale so bene che solo il conflitto sociale può far deflagrare questo sistema mortifero e patriarcale, un sistema che genera sempre nuova miseria, soprattutto per le dannate della terra, per alimentare la ricchezza. E non mi lascio incantare dal moltiplicarsi di studi di genere, sapendo che questi sono ormai ridotti a orpelli di un sistema scolastico e accademico sempre più asservito alla ricerca bellica. Grazie.